Radio Evolution, il mondo dell'educazione e della formazione online.
Cari amiche e cari amici di Radio Evolution, ben ritrovate, ben ritrovati a tutti quanti voi per la 360esima puntata di Volersi Bene, questa trasmissione dove ci possiamo ritrovare tutti quanti in questa spiaggia ideale per riflettere in totale serenità sul viaggio della vita. Siamo qui ancora una volta insieme per scoprire qualcosa di più. E in questa puntata vi vorrei parlare di un personaggio importantissimo che si chiama Carl Rogers, di cui abbiamo già parlato in una puntata qualche tempo fa, ma vorrei ritornare con un'altra prospettiva su di lui per cercare appunto di capire un po' meglio come i suoi studi e il suo impegno può aiutarci nella nostra vita quotidiana, può aiutarci a capire in che modo orientarci verso il benessere. Sappiamo benissimo che fondamentalmente lo scopo della vita dovrebbe essere quello di provare un profondo senso di benessere. E il benessere non è una condizione legata a ciò che si ha, ma a ciò che si è e in particolar modo a ciò che si è capaci di divenire in ciò che si è. E questa sera, in questa puntata, avremo modo di capire un po' meglio di che cosa stiamo parlando. Ben ritrovati innanzitutto, ben ritrovati a tutti quanti voi. Il viaggio naturalmente continua. Beh, parlare di Carl Rogers vuol dire parlare di un gigante, questo psicologo americano che è uno dei fondatori della terapia umanistica. Carl Rogers è stato un grande ricercatore, non è stato soltanto uno psicologo, è stato uno che per tutta la vita ha voluto cercare di capire il funzionamento psichico dell'essere umano. Nato nel 1902, morto nel 1987, è stato il fondatore della psicoterapia centrata sulla persona, inizialmente definita cosiddetta terapia non direttiva. È un po' colui che ha, se vogliamo, portato un termine nuovo, il counseling, che prima di lui non esisteva come metodologia. E dunque la psicoterapia per lui era all'interno della famosa corrente umanistica. Ora, senza entrare nella sua biografia, mi interesserebbe in questa puntata di Volersi Bene condividere con voi il pensiero centrale di Carl Rogers, o quantomeno uno dei pensieri centrali del nostro caro Carl Rogers. Innanzitutto vorrei dire due frasi sue, su cui puoi fare una piccola riflessione. Mi sono reso conto chiaramente che non produce alcun frutto a lungo andare, nei rapporti interpersonali, comportarsi come se si fosse diversi da come si è. Beh, questa è una bellissima affermazione in realtà, perché spesso e volentieri noi ci comportiamo in modo diverso da quello che siamo. Credo che anzi la maggior parte di noi tenda a comportarsi in maniera diversa da quello che siamo. L'essere sarebbe la radice della nostra stessa esistenza. L'essere è la parte più profonda di noi, è la parte di noi che vuole emergere. È la ghianda, è il seme. È quella parte di noi meravigliosa in cui vi è un'unicità che determinerà un po' aspirazioni, talenti, interessi, attitudini, limiti, tutto ciò che in qualche modo definisce il nostro essere. Ora, il fatto che non produce alcun frutto a lungo andare nei rapporti interpersonali con un figlio, con un coniuge, con un collega, con un'amica, con un genitore, con un fratello, con un figlio, comportarsi come se si fosse diversi da come si è un dato di fatto innegabile. Tantissime relazioni sono disfunzionali perché vi è una profonda inautenticità dell'essere da parte o di tutti e due o di uno dei due, perché magari in questa relazione c'è chi impedisce all'altro di manifestarsi nella piena libertà del suo vero sé. E dunque questa limitazione che viene data dall'ambiente educativo procura le malattie mentali. Le malattie mentali, voi sapete, che sono purtroppo in aumento, colpiscono il 20% della popolazione, insorgono soprattutto dagli 11 ai 19 anni. Se venissero diagnosticate, verrebbero quasi tutte curate in modo egregio. Il problema è che spesso la malattia mentale non viene diagnosticata dagli 11 ai 19 anni. E questo è il grave errore delle diagnosi sbagliate che purtroppo viene fatto spesso e volentieri, le famose diagnosi sbagliate. Ora, seconda frase, nella persona vi è una forza che ha una direzione fondamentalmente positiva. Sì, è vero, dai, diciamocelo. Noi abbiamo dentro di noi una forza che è tendenzialmente positiva. È che forse di questa forza tendenzialmente positiva non ne abbiamo pienamente la cosiddetta coscienza, probabilmente è questo il problema. Però noi in realtà siamo come i girasoli, siamo per andare verso il sole, noi siamo come i fiori, siamo per andare verso la luce. Detto in altri termini, nell'essere umano, secondo la teoria di Carl Rogers, e non solo di Carl Rogers, noi siamo tendenzialmente, naturalmente orientati verso il bene, verso l'armonia, verso l'integrazione di tutti i nostri elementi. Ed è una forza vitale, è una forza ontogenetica, per cui è una forza che proprio fa parte della specie umana. Noi come specie umana siamo orientati verso la realizzazione del nostro sé. Con questa affermazione che Rogers indica una strada molto chiara per ciascuna e ciascuno di noi, cari amiche e cari amici, cioè che siamo tutti chiamati alla piena realizzazione di questo nostro essere, in termini di piena generatività, per cui di generare pienamente. Ora, un concetto utilissimo di Carl Rogers, uno dei tanti, vero, è che lui è convinto, e lo ha dimostrato, che ognuno di noi può subire una modificazione positiva della sua personalità. Oh, finalmente un po' di positività con tutte queste brutte notizie che ci arrivano. Cioè non è vero che noi nasciamo con un brutto carattere e moriremo con quel brutto caratteraccio lì, come spesso veniva detto nel passato e ancora oggi io sento dire da qualcuno. No, noi abbiamo la possibilità, grazie a Dio, di che cosa? Di modificarci. Modificarci, cioè di trasformarci in termini positivi e dunque avere un'evoluzione che ci porta dove? Alla maggiore integrazione. Cos'è l'integrazione? L'integrazione è quel processo per cui ognuno di noi integra le varie parti di sé come un direttore d'orchestra che mette tutti gli elementi nella stessa direzione, cioè quella sinfonia, le varie sinfonie, in maniera tale che dentro di noi ci sia una totale compenetrazione, una bellissima, meravigliosa armonia. Noi siamo e stiamo bene, nati, stiamo bene quando conduciamo una vita produttiva, Ricordatevelo questo, cari amiche e cari amici di Radio Evolution. Una vita produttiva, cioè una vita che produce, non una vita stagnante, una vita ferma, una vita lamentosa, una vita a parlare sempre male degli altri, a parlare sempre male di quello che succede attorno a noi. No, noi siamo nati per una vita generativa, una vita creativa. Solo che per poter arrivare a questa modificazione positiva della personalità, di cosa c'è bisogno? Questo è il punto chiave. C'è bisogno di una relazione. C'è bisogno di una relazione. Una relazione tra due persone, cioè una relazione che porti queste due persone, entrambe queste due persone, a stare bene. Cioè questa relazione è quello che poi fa la differenza nella vita, perché se non c'è una buona relazione, non andremo tanto lontano. E allora da questo punto di vista, la relazione che è quella tra la madre e il bambino, tra il marito e la moglie, tra l'amico e l'amica, tra il fratello e la sorella, tra l'insegnante e gli allievi, tra il datore di lavoro e coloro che vengono assunti, insomma, la relazione fondamentalmente. La relazione è quello che modificherà in termini positivi la personalità di un essere umano, ma è sempre la relazione che creerà i traumi, creerà le ferite, creerà quella parte di noi dolorante che ci portiamo dietro per anni, sensi di colpa, senso del dovere, perfezionismo, senso di inferiorità, senso della non accettazione, poca stima di noi. Perché alla fine tutto parte da lì. Dunque, per attuare questo principio fondamentale, Carl Rogers la chiude in maniera molto semplice alla fine. Molto semplice, se non vorrei che Carl Rogers arrabbiasse dove si trova in questo momento. Semplice perché per una persona che ha dato anni della sua vita a questo, tutto ciò che all'inizio è complesso, più si studia, più la cosa diventa chiara, semplice. Semplice grazie al suo lavoro. Ma che cos'è la cosa semplice? È che una persona che soffre, che ha praticamente dei disturbi di personalità, vive sempre in uno stato di incongruenza, di vulnerabilità e di ansia. Per cui noi siamo sempre dentro l'incongruenza, di cui parleremo meglio dopo, dentro la vulnerabilità e dentro l'ansia. Dunque, di che cosa ha bisogno una persona che vive uno stato di incongruenza, di vulnerabilità e di ansia? Ha bisogno di qualcuno che gli fornisca il famoso contenimento psichico. E che cos'è il famoso contenimento psichico? Punto di domanda. Beh, il famoso contenimento psichico è quando noi praticamente a una persona diamo una certezza che può attraverso questa relazione far chiarezza, liberarsi, conoscersi, accettarsi, demistificarsi e arrivare gradualmente alla pienezza della sua vita interiore, della sua vita autentica. Per far questo però ognuno di noi di cosa ha bisogno? Ha bisogno di sentire da par, e questo è il punto chiave di Carl Rogers che ci ha veramente aiutato tanto. E guardate che questo funziona al di là di Carl Rogers sempre, perché Carl Rogers ha scoperto ciò che già è presente nelle relazioni umane, cioè l'accettazione incondizionata nei confronti dell'altro. Questa accettazione positiva incondizionata nei confronti del tu. Perché senza una cosiddetta comprensione empatica dell'interiorità, senza questa, come dire, connessione intima tra due esseri umani, questo processo di trasformazione, purtroppo, cari amiche e cari amici, non avverrà mai. Ci sarà una costante frattura, ci sarà un modo sempre, come dire, di vivere le cose che non aiuterà ad andare oltre, si rimane là. Ecco che allora, per Carl Rogers è fondamentale che una persona che chieda aiuto ad un altro essere umano si senta davvero ascoltato, ma ascoltato per davvero. Ascoltato in maniera talmente profonda e talmente veritiera da far sperimentare a questa persona che finalmente c'è qualcuno che mi raggiunge dove io mi trovo. Perché se non c'è questa, come dire, comprensione dei sentimenti positivi e negativi dell'altro, se non c'è questa comprensione del suo modo anche dissonante di percepire la realtà, se non c'è anche questa percezione del perché questa stortura nella visione della realtà, perché guardate che spesso noi abbiamo delle visioni che non sono corrette nei confronti della realtà, è la proiezione dei nostri vissuti interni, non andiamo praticamente da nessuna parte. Per cui la valorizzazione della persona è la base di quello che la persona sente, di quello che la persona prova, è la base, perché Rogers, di una modificazione. Per cui lui dice, tu puoi essere il miglior terapeuta del mondo, ma se non riesci a creare questa connessione con un altro essere umano, tu non riuscirai a incidere nella sua crescita personale. È un concetto molto importante questa cosa qui. Ma allora, Carl Rogers, proprio perché ha intuito tramite la sua lunga esperienza professionale questo, ha affermato a un certo punto un concetto che è abbastanza interessante. Queste sono parole di Carl Rogers. Se posso stabilire una relazione di aiuto con me stesso, notate bene, se posso cioè essere sensibilmente consapevole e ben disposto verso i miei stessi sentimenti, c'è una grande probabilità che possa stabilire una relazione di aiuto con gli altri. E qui c'è un po' una piccola rivoluzione copernicana, perché fondamentalmente era sempre il terapeuta da una parte, il paziente dall'altra, come se il terapeuta fosse un deus ex machina che imponeva le sue mani dall'altro, il suo sapere, i suoi studi, le sue conoscenze e infondesse questa sapienza conoscitiva all'interno di una relazione. Ma lui dice, ma questo non serve a nulla. Questo, se non c'è questo contatto, se io stesso non sono con me stesso in una relazione d'aiuto, se io non posso essere una persona consapevole e ben disposta verso i miei sentimenti, verso quello che è il mio mondo interno, io come potrò aiutare l'altra persona? Ed ecco che accettare di essere veramente, profondamente quello che siamo è una delle cose più difficili da mettere in pratica, dato che siamo in un rapporto di continua rinegoziazione con la nostra interiorità. Eh sì, perché noi siamo in continua rinegoziazione con la nostra interiorità. Noi non siamo quello di ieri. Non siamo quello di 5 anni, 10 anni fa, ma dove? Ma quando mai? Sì, vabbè, io guardo la mia foto, vedo che sono io di 5 anni fa, non è che non sono io, ma dentro non sono la stessa persona, sono diventato nel frattempo una persona diversa, molto diversa. Ed è ovvio che sia così, d'altronde, come potrebbe non essere così? Aggiungo, come potrebbe non essere così? Da questo punto di vista l'accettazione, dunque, di sé è una palestra continua, è un lavoro, direi, quotidiano, perché poi dentro di noi potrebbero emergere sempre cose nuove che nemmeno noi sapevamo di avere dentro di noi. Ma quanta roba c'è dentro di noi? Beh, 90% è l'inconscio, 10% è la parte conscia, si fa presto a fare un calcolo matematico, no? Per cui la probabilità che la parte conscia sia quella che noi veramente gestiamo, voi capite che è matematicamente proprio ai minimi termini. Ma per Carl Rogers, un altro punto che io ci terrei a sottolineare, cari amiche, cari amici, vi ringrazio di essere qui in questa avventura di crescita comune, perché è bello sempre pensare che lo possiamo fare insieme, no? Perché il valore è il noi. Il valore della vita è il noi. Spero che riusciremo sempre di più a comprendere che questa umanità non è un io, è un tu, ma è un noi. Questo io e tu insieme costruiscono la realtà del noi. E allora è opportuno anche renderci conto che per aiutare un'altra persona, e tutti lo possiamo fare, non è che dobbiamo essere tutti laureati in psicologia, vero, per aiutare il prossimo. Tutti noi abbiamo una funzione d'aiuto nei confronti degli altri, ricordatevelo che tutti ce l'abbiamo, eh? Bisogna sapere entrare in punta di piedi nel mondo interiore dell'altro, proprio in punta di piedi, ma veramente in punta di piedi, sapete, evitando di calpestare i suoi sentimenti, la sua sensibilità, le sue emozioni. E ciò risulta sempre migliore essere quando c'è un rapporto di comprensione empatica, perché l'empatia crea questa connessione delicata, questa connessione spontanea, profonda. La cosa più sbagliata, quando una persona, io l'ho fatta nel mio passato, ti viene a dare una confidenza, a raccontare qualcosa, e gli porti in un atteggiamento giudicante. Come? Hai fatto questo? Anche se non glielo dici, lo pensi, lo provi, glielo stai già trasmettendo, perché il non verbale ha una capacità incredibile di comunicare quello che noi sentiamo. E questo non l'aiuta a cambiare. Vedete, quando Gesù prende quella donna e dice: chi di voi senza peccato scagli la prima pietra, va e dice: beh, nessuno ti ha giudicata, neanche io ti giudico, ora alzati, va e non peccare più. Ecco, questo è un atteggiamento bellissimo di comprensione empatica, che non vuol dire approvare il comportamento sbagliato, ma vuol dire dare alla persona, da quella polvere in cui si trova, la possibilità di ritrovare la serenità, la vera strada della realizzazione della gioia, in punta di piedi, con delicatezza. È facile puntare il dito, è facile scandalizzarsi, è facile, è facilissimo. Per cui, se vogliamo davvero essere in grado di aiutare qualcuno, un figlio, un'amica, un amico, un parente, dobbiamo innanzitutto crescere noi stessi. Dobbiamo anche noi essere più morbidi con noi stessi, meno rigidi con noi stessi, meno intolleranti. Perché quanto più riusciamo a non esprimere giudizi sugli altri, tanto più saremo in grado di entrare in relazione con gli altri. Una cosa che il mio lavoro mi ha insegnato, e di questo sono grato a Dio e a tutte le persone che ho avuto modo di conoscere, è di non giudicare. Io davvero so che qualsiasi persona che può venire a raccontarmi anche le cose più turpi, non giudico, perché ho compreso che non serve a nulla giudicare un essere umano. L'essere umano non va giudicato, l'essere umano va aiutato, va sostenuto, va indirizzato, va orientato, ma non giudicato, perché il giudizio è già una condanna. E allora, se una persona accetta l'altro interamente, vedete, interamente, allora sì che lo potrà stimolare nel direzionarsi verso la realizzazione del suo essere, delle sue aspirazioni ad esistere, del suo vero potenziale. E dunque, la cosa che spesso io ho notato è che molti giudicano gli altri in maniera rigida, classificata, come se quel passato che hanno vissuto avesse ormai già determinato anche il loro futuro, come se quel modo di vivere la vita passata è inequivocabilmente segno del loro stesso futuro. E invece no, per Carl Rogers, e non solo per Carl Rogers ovviamente, la cosa più importante è cambiare questa prospettiva. Ma andiamo avanti. Carl Rogers dice che c'è un continuum, che ci sono come... è un processo. E lui dice esattamente questo. Sentite che bella questa cosa, che adesso andremo poi a specificare meglio, poi chiuderemo questa trasmissione. Carl Rogers dice che noi andiamo dalla fissità alla modificabilità, dalla struttura rigida alla fluidità, dalla stasi al processo. E lungo questo continuum è possibile individuare degli stadi. Questi stadi sono il luogo psicologico in cui quella persona si trova in quel determinato momento della sua vita. Perché ognuno di noi si trova in questo momento in una fase della sua vita. Ci siamo tutti, non c'è nessuno di noi che non lo sia. Bisognerebbe solo capire dove ci troviamo, più che altro, ma tutti lo siamo, da qualche parte, collocati nel qui ed ora. Allora, secondo la teoria rogeriana, il primo stadio, ed è così effettivamente, è caratterizzato da che cosa? Da un'estrema rigidità. Quante volte avrò detto in queste trasmissioni che non sono i problemi, ma l'atteggiamento rigido che abbiamo davanti al problema o alla difficoltà, che genererà uno stato di vera sofferenza psicologica. E quante volte l'avrò detto? Non lo so, non le ho contate, ma credo tante. Ma questo principio della rigidità è proprio così. La mancanza, no, di flessibilità nel valutare, nel conoscere, nel considerare diversi punti della realtà. Non solo. C'è una scarsa conoscenza dei propri sentimenti. Conoscere i propri sentimenti è fondamentale oggi come oggi. A parte la grande tematica che adesso sta emergendo dell'educazione affettiva, no? Stiamo purtroppo ascoltando storie tragiche. Io mi trovavo martedì a Vigonovo a fare una conferenza e Giulia era scomparsa insieme a Filippo domenica. Pensate un po' che atmosfera c'era l'assessore alla cultura presente, e questa tragedia che ci ha tutti un po' segnato, spero che continui a segnarci, che non vada nel dimenticatoio, perché poi le cose quando vanno nel dimenticatoio non vengono più coltivate, si abbassa la soglia dell'attenzione al tema dell'educazione affettiva nei ragazzi e nelle ragazze, a partire dalle elementari. Non dalle medie e le superiori, dalle elementari bisognerebbe partire a fare questi percorsi di alfabetizzazione emotiva affettiva. Vabbè, comunque. Stavo dicendo, quando c'è una mancanza di conoscenza dei propri sentimenti, quando c'è un'ignoranza rispetto al proprio intimo sentire, purtroppo è un problema serio. Perché i sentimenti sono quelli che orientano il viaggio della nostra vita. Cioè i sentimenti sono quelli che in qualche modo ci dicono dove ci troviamo, come, se stiamo bene, stiamo male, se una cosa è sana, se una cosa è malata, se c'è qualcosa che è andato male. È importantissimo capire il valore della gioia, ad esempio, ma magari ne parleremo in un'altra puntata di questa cosa, della gioia. Quando poi una persona nel primo stadio ha una costruzione rigida della propria esperienza in base al passato e dunque ignora che nel suo essere attuale c'è la possibilità di modificare, ecco che questa persona è in uno schema prefissato. Qui è quando si vede la realtà in termini dicotomici, o tutto o niente, o bianco o nero. Poi la cosa è di coloro, che sono anche tanti aggiungerei, che addirittura in questo stadio 1 non percepiscono di avere un problema di personalità, anzi lo negano e lo proiettano sempre al di fuori. È la moglie il problema, è il cliente il problema, è il figlio il problema, insomma. C'è un blocco nella comunicazione tra sé e le proprie esperienze interne. Questo è il stadio 1, questo è lo stadio di partenza di molte situazioni. E in questo stadio ovviamente si rimane chiusi. Ecco, questa è la partenza di moltissimi percorsi terapeutici. Questa è proprio, direi, la cosa più frequente. Cosa è necessario allora a questo punto? È necessario che una persona senta di potersi fidare del terapeuta o dell'altra persona. E si può fidare però soltanto se sente di essere accettato, non giudicato. Perché soltanto con l'accettazione incondizionata c'è l'evoluzione a uno stadio successivo, che è caratterizzato grossomodo dagli stessi problemi del primo stadio, ma qualcosa si comincia a muovere. C'è un piccolo movimento interno, c'è un piccolo cambio di prospettiva, c'è un'intuizione che come un filetto di luce arriva in quel buio e ti fa vedere uno scorcio di realtà che mai avresti potuto immaginare. Prima a me è capitata sta roba, sto parlando di me adesso. E allora ecco che qui c'è un fluire un po' più spontaneo, un po' più libero, non granché, E magari iniziano quelle prime descrizioni verbali di sentimenti, di emozioni, di esperienze. E allora ecco che quando c'è questo passaggio, che è il numero 2, si arriva a un terzo stadio in cui c'è un allentamento della rigidità mentale e si incomincia a pensare in maniera un po' più fluida. Che bello quando le persone incominciano a pensare in maniera un po' più fluida. Guardate, solo a dirlo mi sento più leggero io, perché veramente è così. Qui i sentimenti cominciano ad essere più chiari, più nitidi, più intensi. Sono più legati al presente. Si allenta quella famosa rigidità con cui veniva costruita l'esperienza. Io sono cattivo, io sono il brutto anatroccolo, io faccio schifo, io devo essere perfetto, io ho il dovere, io qua, io su, io giù. No, questi costrutti rigidi incominciano a destrutturarsi. È una cosa bella, perché vuol dire che sta incominciando nella persona ad avviarsi una nuova forma mentis, cioè un nuovo modo di pensare. Quando allora questa cosa continua e naturalmente la persona continua a sentirsi accettata in questo spazio psicologico di libero movimento, ecco che a questo punto si va sempre più avanti, perché ovviamente il percorso è un continuo, è graduale, poi ognuno lo vive in modo suo. Si incomincia a che cosa? Ad avere la cosiddetta espressione libera di sentimenti che sono percepiti come miei, riferiti al presente. E avverte qualcosa di nuovo che emerge da dentro di sé. La parte più autentica dell'essere, la parte più vera dell'essere, incomincia finalmente a farsi sentire. Cosa mi fa star bene? Dove mi trovo veramente bene? Ma qual è lo scopo della mia vita? Capite? C'è questo emergere. E allora, da questa fase, dalla quinta fase, se una persona continua a sentirsi sempre accettata e compresa, evolve nella fase successiva, la sesta, che è quella della fluidità nell'espressione dei propri sentimenti, della possibilità di poter vivere le proprie esperienze, stare senza lì a pensarci troppo, cioè finalmente si acquisisce la spontaneità del sé bambino naturale, finalmente torniamo lì, come direbbe Eric Berne. E allora il proprio sé tende a scomparire, il proprio io, il proprio ego, quello lì, per lasciare a posto un'esperienza vissuta nel presente, cioè non c'è più quell'ego, no, del passato rigido. E addirittura si vede che in queste persone c'è una distensione fisiologica a livello muscolare. Vedi proprio che cambia il volto, vedi proprio che cambia veramente l'espressione del volto. Persone che ringiovaniscono, ringiovaniscono. Le rughe che incominciano ad allentarsi, le tensioni che incominciano a scomparire, finalmente si incomincia la fontana della vitalità interiore, incomincia finalmente quest'acqua a venire sempre di più fuori. E a questo punto, quando siamo arrivati a questo punto qui, che c'è questa esperienza nel presente, più creativa, eccetera, eccetera, ecco che la persona può raggiungere il settimo e ultimo stadio di questo continuum, dal fatto che egli, questa persona, finalmente riesce a sperimentare sentimenti ed esperienze nuove con immediatezza, con ricchezza, accetta quello che prova, ha una visione finalmente del qui ed ora, ha una visione della realtà, non delle idealizzazioni o delle paranoie o di tutto quello che abbiamo costruito mentalmente negli anni. E allora ecco che questa persona incomincerà ad avere una comunicazione con se stessa e con la realtà basata su quello che veramente è il suo essere più profondo. Ed ecco che la ricchezza dei sentimenti, la ricchezza delle emozioni, la ricchezza dei gesti, la ricchezza di tutto, incomincerà a diventare la realtà. E come direbbe il nostro Carl Rogers, egli vive coscientemente nei propri sentimenti, costruisce la propria esperienza in modo sempre nuovo, comunica se stesso liberamente nelle sue relazioni interpersonali, si percepisce in rapporto responsabile con tutti gli aspetti dinamici della propria vita, vive pienamente in sé come il fluire sempre mutevole di un processo. Ossia, questa persona è diventata finalmente se stessa, nell'essere veramente se stessa, la cosiddetta vita piena, aver aperto la propria vita a quanto avviene nel qui ed ora e dunque nella gioia dell'essere persone autentiche. Cari amiche, cari amici, cari amiche, cari amici, eccoci qui arrivati alla fine di questa puntata. Abbiamo dedicato un bel po' di tempo, quasi 36 minuti, 37 minuti, a questa puntata di Volersi Bene numero 367, 367. E grazie di essere stati qui. Se volete condividere questa puntata, fate condivisione del link. Se avete delle persone che voi ritenete possano giovare, vi raccomando, siamo il noi, per cui mi auguro che siate delle moltiplicatrici, dei moltiplicatori di queste conoscenze che possono davvero aiutare ciascuno e ciascuno di noi ad avere una vita migliore. Io vi ringrazio, a Dio piacendo ci risentiremo ancora per altre puntate di Volersi Bene. E naturalmente, come dico sempre, il viaggio continua. Grazie di cuore. Vi ricordo tutti i social dove potete, se volete, seguire i miei vari interventi, sia in video che in scritti, da Facebook, Instagram, c'è il canale di Telegram, ma eventualmente poi potrete informarvi. Grazie di cuore e naturalmente un buon anno per tutto l'anno, per il 2024. Grazie di cuore di nuovo, un abbraccio caldo e un abbraccio di quelli che restano. Alla prossima!
Radio Evolution, per viaggiare insieme alla scoperta di nuovi orizzonti conoscitivi.